consigliere in aula, per cortesia. Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale di oggi 3 dicembre 2007. In prosecuzione del Consiglio Comunale tenutosi il 29 novembre scorso. Buonasera a tutti, buonasera alle persone che ci ascoltano da casa, alle persone presenti in aula, al sindaco, alla giunta, al segretario comunale. L'ordine del giorno di oggi prevede, punto 4, azienda speciale alla servizi e riapprovazione bilancio 2005, nonché ad integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale in oggetto, abbiamo l'affidamento del servizio della riscossione tributi all'ala servizi, proroga del servizio. Chiedo cortesemente alla dottoressa Boccato di fare l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Ciogli Gino, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Sinatti Massimo, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale, signor Presidente. Non dico
niente perché non ce li ha. Grazie dottoressa, ha chiesto la parola il consigliere Battilocchi. Vorrei chiedere cortesemente agli addetti al microfono che c'è un eco abbastanza fastidioso, se cortesemente è possibile risolvere questo problema.
Buonasera a tutti. Io ho chiesto la parola, ma è rimbomba moltissimo. Presidente, ho chiesto la parola perché volevo dare una... Volevo dare comunicazione al Consiglio, Presidente, della formale costituzione del gruppo del Partito Democratico. E i consiglieri Leccesi Angelo, Russi Rosaria, Sinatti Massimo, Zonetti Andrea, Ciogli Gino, Loddo Giuseppe, Esigibili Santino, Caredda Maria, Lauria Giorgio e Pagliotta Crescenzo hanno, e il sottoscritto hanno dato vita a un unico gruppo sotto l'insegna del Partito Democratico e ho l'onore di aver visto conferito a me stesso il mandato di capogruppo. Io nel fare questa comunicazione chiedo anche alla segreteria e al Presidente della Commissione Affari Istituzionali di poter riunire la Commissione per studiare insieme come dare attuazione alla composizione dei gruppi consigliari, i gruppi di Commissione attualmente sono previsti con una composizione diversa. E quindi dovremo sicuramente rivisitare la cosa. Quindi nel ringraziare tutti i consiglieri per questo incarico, ma soprattutto perché si è dato vita a come fra i primi comuni del comprensorio a questa nuova composizione politica, auguro a tutti buon lavoro e li ringrazio nuovamente. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi. Dobbiamo sospendere il Consiglio Comunale per circa un quarto d'ora per questioni relative all'ufficio, in quanto stiamo aspettando che ci consegnino la delibera che deve essere trattata oggi. Quindi sospendiamo il Consiglio Comunale e riprendiamo alle 9:30. Riprendiamo il Consiglio Comunale. Per cortesia, dottoressa, può fare l'appello. Grazie.
Pagliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Ciolli Gino. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Esigibili Santino. Fioravanti Augusto. Garau Roberto. Lauria Giorgio. Leccesi Angelo. Loddo Giuseppe. Moretti Filippo. Penge Stefano. Ruscito Piero. Russi Rosaria. Sinatti Massimo. Boccia Antonio. Zonetti Andrea. Il numero è legale, signor Presidente.
Grazie, dottoressa. Hanno risposto Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Lordo Giuseppe, Moretti Filippo, Ruscito Piero, Sinatti Voce Antonio e Zonetti Andrea. Allora, il punto all'ordine del giorno: azienda speciale alla servizi di approvazione bilancio anno 2005, relaziona il sindaco. Consigliere Moretti, prego.
Grazie Presidente, soltanto per una informazione che chiederei al Sindaco. Questa sera il TG3 nell'edizione regionale ha dato ampio risalto all'incontro che si è tenuto nella giornata di oggi in Regione tra il Presidente della Regione stessa, il Presidente della Provincia e i sindaci del nostro comprensorio sulla questione della riconversione della centrale a carbone di Torre Valdarica Nord a Civitavecchia. Volevo sapere se l'amministrazione era presente e quali sono state le risultanze dell'incontro, perché dal servizio non si è capito poi alla fine quali sono stati gli impegni delle varie amministrazioni che erano presenti. Quindi appunto ecco, sapere se ci sono novità e se, come si è visto, ci sono anche rivendicazioni diverse, perché c'era un folto gruppo di manifestanti all'esterno degli uffici della Regione. Grazie.
Grazie consigliere, prego sindaco.
Sì, oggi è stata una giornata abbastanza importante per quanto riguarda i contatti istituzionali, perché nella mattina si è svolta la Camera dei Comuni presso la Provincia, che è un momento di incontro della Giunta Provinciale con i comuni della Provincia. Nel pomeriggio si è svolto prima un incontro con l'assessore alla Sanità e poi un incontro con il Presidente della Giunta regionale Marrazzo. Per motivazioni strettamente personali non ho potuto partecipare, diciamo, all'incontro del pomeriggio e ho delegato il consigliere Gino Ciogli a rappresentarmi. Io, in attesa che arrivi il consigliere Ciogli, col quale poi ho saputo l'andamento della riunione, però diciamo, sicuramente lui la può spiegare meglio di me. Quindi io ho delegato il consigliere Ciogli a rappresentare il Comune di Ladispoli in questo incontro del pomeriggio. E per quanto riguarda invece la Camera dei Comuni, quindi diciamo l'incontro della Giunta Provinciale con i Comuni di consultazione sul bilancio, noi abbiamo riproposto con forza la situazione del nostro Comune, dicendo che chiaramente non è che riteniamo di essere l'ombelico del mondo, l'unico caso in Italia o in provincia, sicuramente è simile la nostra situazione ad altri comuni. Devo dire che però purtroppo molti dei comuni che sono nella nostra situazione, cioè con questo incremento demografico così alto, non erano presenti. Comunque io diciamo, ho portato con forza le argomentazioni e diciamo, di fronte al Presidente e gli assessori della Giunta Provinciale, ho fatto presente che il criterio geografico per cui si è ritenuti comuni di seconda fascia se non si è contigui a Roma è un criterio che ci penalizza è un criterio inconcepibile, perché noi fino a qualche anno fa eravamo ritenuti diciamo confinanti con Roma e quindi ritenuti diciamo in quella cerchia di comuni che vengono privilegiati tra virgolette. Ora la nascita del comune di Fiumicino fa sì che noi non siamo più confinanti con Roma, e questo per esempio per quanto riguarda i fondi sociali ci ha fatto scendere di livello. È chiaro che questa è una cosa da contestare, assolutamente direi quasi ridicola e inconcepibile, perché non solo noi stiamo dove stavamo prima, non è che ci siamo spostati, ma i nostri problemi sono ancora peggiori di qualche anno fa. Quindi prima abbiamo chiesto di essere inseriti nei comuni di prima fascia, cioè sono quelli che pure diciamo quelli che sono confinano con Roma. Secondo, abbiamo chiesto di essere trattati diversamente da comuni che sono dei nostri stesso numero di abitanti, ma lo sono dal dopoguerra. Ho fatto l'esempio di Civitavecchia o Cassino, che non è provincia di Roma, ma per dire come alcuni paesi nel dopoguerra erano a 40.000 abitanti, lo sono tuttora. Noi nel dopoguerra eravamo 2.100, adesso siamo 40.000, quindi abbiamo rivendicato con forza questa cosa. Il terzo criterio che ho chiesto di inserire come privilegiato, diciamo, non solo per noi ma per altre realtà, è quello della presenza di cittadini stranieri. Noi abbiamo il 16%, un dato particolare, anche questo quando la provincia fa la ripartizione dei fondi deve tener conto anche di questa particolarità per noi e per i comuni simili a noi, quindi abbiamo sempre detto Ardea e gli altri. Quindi diciamo, penso che abbiamo fatto diciamo bene a essere presenti, anche con forza. C'è anche il consigliere provinciale Ciogli, perché ci siamo resi conto insomma che bisogna stare a costretto contatto con le istituzioni. Comunque, stando per quanto riguarda al programma, è confermato il finanziamento naturalmente per la scuola superiore, è il primo stralcio che sta per partire, è confermato il secondo stralcio nel 2009 sempre della scuola superiore. È confermato il finanziamento nel 2009 del ponte sul Sanguinaro, fermo restando invece gli altri finanziamenti che, già operanti, che sono per il grande parcheggio di scambio davanti al campo sportivo e per la passerella pedonale sul ponte Sanguinaro. Quindi diciamo che la conferma c'è per un'importante opera, che è quello del ponte sul Sanguinaro, quello diciamo di grande viabilità che unirà Palo a Viale Mediterraneo. E poi c'è l'impegno da parte della provincia anche di recepire in termini di pochi giorni qualche altro finanziamento sempre su opere pubbliche. Questo per quanto riguarda diciamo, l'incontro della mattina. Chiedo al consigliere Ciogli di relazionare o di informare il consiglio invece sull'andamento del pomeriggio per quanto riguarda l'incontro con il presidente Marrazzo.
Grazie sindaco, la parola al consigliere Ciogli. Prego consigliere.
Grazie presidente, grazie sindaco. Buonasera a voi, ai consiglieri presenti, ai consiglieri in aula, ai cittadini presenti e a quelli che ci ascoltano da casa. Volevo aggiungere che questo incontro che c'è stato questa mattina, che è quello che si ripete tutti gli anni, è un incontro istituzionale previsto dallo statuto della provincia, ha un significato forte, perché contrariamente ad alcuni altri incontri del passato che si verificavano mentre in aula si stava discutendo il bilancio provinciale, quindi di fatto l'incontro con i sindaci non serviva assolutamente a spostare nemmeno un centesimo, questi incontri sono propedeutici e ricevono ovviamente attenzione, per cui poi le cose che vengono argomentate all'interno della Camera dei Comuni, che lo stesso Presidente Gasbarra ha sollecitato ad utilizzare più frequentemente, è uno strumento forte di partecipazione del territorio alla politica che si deve fare. Nel pomeriggio, a causa del grave lutto che ha colpito il sindaco, sono stato delegato a rappresentarlo all'interno dell'incontro che il Presidente Marrazzo, il Presidente regionale Marrazzo, ha convocato per discutere la questione della centrale Enel di Civitavecchia. La prima cosa che voglio dire è che ancora una volta c'è, l'ho detta pure nell'incontro che c'è stato, davanti al Presidente e ai sindaci, che ancora una volta l'azione dell'Enel si dimostra un'azione di carattere propagandistico e strumentale. Davanti alla Regione Lazio c'era un gruppo di operai che vestivano con la divisa dell'Enel e gente che era stata mandata lì con lo stipendio pagato per fare da contraltare alla presenza di cittadini che invece protestavano contro la centrale a carbone. E questo fa il paio con la propaganda bugiarda dell'Enel che vediamo in televisione. Proprio in questi giorni c'è un'altra campagna di propaganda, non si è mai fermata l'Enel, ma questa è ancora più scandalosa perché si vede l'immagine di questa bellissima natura che si rinnova, eccetera, eccetera, poi si vede l'immagine di una centrale di cui si vede una piccola torre a strisce bianche e rosse e una mano femminile che si avvicina con una gomma da cancellare come se volesse cancellare questa ciminiera. E perché è una pubblicità ingannevole? Perché mentre racconta che vuole cancellare le ciminiere sta costruendo una delle ciminiere più grandi d'Europa, anzi la ciminiera più grande d'Europa, e la sta alimentando con il combustibile più inquinante del mondo. Tra l'altro è bugiarda pure la favola che dice che il motivo per cui bisogna costruire questa centrale deriva dalla necessità di diversificare le fonti energetiche da cui dobbiamo trarre l'energia, perché già oggi, prima ancora che la centrale a carbone entri in funzione, l'Enel produce l'energia che noi consumiamo dal 25% di carbone, cioè il 25% dell'energia che viene prodotta si ottiene consumando e bruciando carbone, quindi, ed è una delle fonti di approvvigionamento più forte rispetto alle altre tra i combustibili fossili. Quindi anche questa è un'ennesima bugia. Comunque, tornando alla riunione, questa riunione è stata convocata dal Presidente Marrazzo perché il Ministro Bersani, nel respingere la richiesta di riapertura della valutazione di impatto ambientale che era stata presentata con forza dal Presidente della Regione Lazio, dai due Presidenti delle province di Roma e Viterbo e da tutti i sindaci del comprensorio, una richiesta sostenuta anche dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro della Salute, per respingere, dicevo, questa richiesta, ha comunicato che l'Enel era disposta a presentare un progetto migliorativo che abbassava l'impatto ambientale della centrale a carbone. Diciamo che l'incontro ha avuto due interventi importanti. Uno è quello del Presidente Gasbarra, che, riprendendo un po' gli interventi di tutti, ha detto che dal punto di vista politico ed istituzionale non si poteva avere un rapporto con Enel nel momento in cui Enel continuava a chiedere una centrale a carbone, in quanto il mandato che era stato ricevuto dal Presidente Gasbarra, come dal Presidente Marzoli della provincia di Viterbo, come del resto anche da tutti i consigli comunali che erano lì rappresentati, tranne appunto Civitavecchia che aveva avuto un cambiamento, era quello di essere contrari alla centrale a carbone, quindi non è che potessero andare a parlare con Enel di centrale a carbone nel momento che il loro mandato politico era questo. E quindi una posizione netta e chiara, è stato invitato il Presidente Marrazzo a ricevere questo progetto in modo che poi potesse essere valutato in seno ai comitati tecnici. L'altro intervento significativo è stato quello del sindaco Moscherini, che ha comunicato da un lato che il sistema di rilevazione che il Comune di Civitavecchia aveva messo in piedi sulla base del finanziamento Enel ancora non funziona, in questi anni ha consumato risorse senza produrre risultati, perché era disponibile a metterlo a fare in modo che potesse essere gestito da istituzioni terze, in particolare dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in modo che queste risorse potessero consentire di istituire un sistema di rilevazione che prima di tutto prendesse atto della situazione attuale di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, e successivamente, nella malaugurata ipotesi che la centrale dovesse entrare in funzione, di verificare se questo inquinamento subisce delle variazioni a seguito del funzionamento della centrale. E l'altra comunicazione che ha dato riguarda una notizia che poi è stata smentita, però io vi do così come c'è trattata, e cioè che la valutazione di impatto ambientale per l'escavo della darsena destinata ad accogliere le navi carbonifere, le navi carboniere, si è risolta positivamente, quindi praticamente si può cominciare a lavorare per fare questo scavo. Ci vorranno 10-12 mesi, quindi non è vero, come dice Enel, che la centrale potrà partire a marzo-aprile del 2008, ma la partenza è rinviata a quando sarà pronta la darsena per le navi carboniere. In realtà poi questa notizia non ha trovato riscontro presso il Ministero dell'Ambiente, che è quello che rilascia questa valutazione, che dice che invece le procedure sono ancora in corso e non c'è stata nessuna autorizzazione rilasciata. Questo è il quadro, signori consiglieri, signor Sindaco. Ancora una fase interlocutoria. La cosa positiva, diciamo importante, è che finalmente dovrebbe partire questo osservatorio che permette di fare una verifica della situazione attuale di inquinamento. Come sapete è piuttosto pesante, perché abbiamo non solo già i dati di mortalità e morbidità che sono elevati, ma anche situazioni di inquinamento soprattutto delle acque potabili, che sono quelle di più immediato riscontro, che ci destano preoccupazione. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie consigliere Ciogli. Se non ci stanno altri interventi o altre domande su questo argomento, consigliere Lucito, prego.
Sì, mi riferisco un attimo all'intervento che ha fatto il Gino Ciogli e a un'interrogazione che ha fatto la Di Girolamo l'altra volta. Il sindaco ci ha riferito che in effetti l'Enel ci aveva offerto dei soldi, qualcosa del genere, dovrei aver capito, che noi abbiamo rifiutato, in cambio invece abbiamo accettato la possibilità di installare qui a spese dell'Enel una centralina. È corretto questo che ho detto? Oh, la domanda è questa: mi risulta che invece l'Enel abbia trattato con altri comuni che non per questo abbiano cambiato idea su quella che è l'intenzione, quindi sulla riconversione al carbone e compagnia bella, e hanno ottenuto fior di milioni di euro, o stanno ottenendo fior di milioni di euro. Quindi se questo è corretto quello che dico, ma ripeto, vorrei una verifica su questo, noi in effetti abbiamo preso una centralina dall'Enel che costa 500.000 euro, che andremo poi a gestire, e che mi è venuto in mente questa interrogazione perché ho sentito che Moscherini ha detto che in effetti questa cosa non funziona. Tra l'altro, non sono riusciti a farla funzionare. Quindi noi abbiamo in effetti di fatto incassato, tra virgolette, 500.000 euro che utilizziamo per una centralina che poi probabilmente non funzionerà. E magari andiamo a perdere fior di milioni con il quale avremmo potuto comunque fare questa centralina e avere soldi per gestire magari in altri servizi sportivi, scuole e quant'altro. Quindi questo accordo che sembrava positivo, che io ho interpretato come positivo l'altra volta, ha dei risvolti completamente negativi, se le cose stanno come dico io. Ripeto, io non ho verificato questo, quindi, però volevo sentire appunto da te come stanno le cose.
Prego, sindaco.
Dunque, sì, io ho dato notizia di un contatto che c'è stato con l'Enel nel quale non si è parlato assolutamente di somme liquide, di denaro. Alla loro domanda se potevano servire a questo territorio intervenendo ad esempio con la centralina, noi abbiamo detto che eravamo disposti a verificare questa possibilità. Abbiamo posto una condizione che comunque una volta fornita la centralina dovesse essere gestita da una diciamo, una struttura di nostra, un'agenzia, diciamo, specializzata di nostra fiducia, che è chiaro che l'agenzia di riferimento più importante è quella regionale, l'ARPA, però diciamo ce ne potrebbero anche essere altre. L'importante è che questa centralina non fosse chiaramente nel sotto il controllo dell'Enel. Mi sembra che però le cose che stanno accadendo, diciamo, cambiano anche un po' lo scenario, fermo restando che noi, ripeto, questo contatto era condizionato ad una appunto una precisa condizione, scusate la ripetizione. C'è un cambiamento di scenario che è quello in parte di stamattina. Ora, il fatto che le centraline servano a poco, io francamente ho maturato la convinzione che le centraline di per sé sono strumenti che sono validi, il problema è capire se si vogliono far funzionare, se in mano a chi stanno. E io lo dico esplicitamente, se il sistema doveva essere gestito dal comune di Civitavecchia, che è il comune che ha dato via libera alla centrale, è chiaro che non c'è nessuna fiducia di questo, quindi forse va resettato tutto quanto, anche questo discorso, cioè fermo restando l'avversione alla centrale così come viene prospettato. C'è un problema che io direi prescinde anche addirittura la centrale a carbone, cioè come diceva il consigliere Ciogli, la patologia di questo territorio, che secondo i dati regionali è una patologia molto forte per quanto riguarda le neoplasie polmonari ad esempio, è già di fatto una patologia che deriverebbe dall'inquinamento attuale. Non parliamo nemmeno del carbone, cioè già oggi la situazione di questo territorio sembra che sia peggiore di quella del territorio del Lazio, del resto del Lazio. Allora, le centraline dovrebbero servire, probabilmente quelle che sono state programmate, anzi no, probabilmente, la notizia ufficiale, anche insomma il sospetto forte c'era, oggi è stato detto che quel sistema non ha funzionato e io penso che non è stato messo in condizioni di funzionare. Allora, a questo punto noi siamo intanto perché non si rompa il fronte dei comuni che è contrario alla centrale a carbone, secondo siamo disposti a ragionare insieme qual è il sistema migliore di monitoraggio e io non so qual è l'opinione del Consiglio, ma io ritengo che comunque un sistema di monitoraggio in questa area vada fatto. Cioè, ripeto, si parla già che la patologia attualmente esistente già è più forte del resto del Lazio, quindi vediamo gli sviluppi di questa situazione. Ripeto che noi vogliamo seguire insieme agli altri comuni che sono poi soprattutto Tarquinia e Allumiere, speriamo che per quanto riguarda Santa Marinella si prenda atto che il commissario non può portare un'opinione diversa da quella del Consiglio Comunale precedente, non dovrebbe, almeno per correttezza, e quindi noi abbiamo detto che siamo disponibili a far parte, anzi per certi versi chiediamo di far parte di un sistema di rilevazione dell'inquinamento, vedendo anche con gli altri comuni come fare. La condizione che abbiamo posto è che non sia questo sistema di rilevamento sotto il controllo né dell'Enel e né del Comune di Civitavecchia, perché francamente non, i risultati sono stati molto deludenti.
Grazie Sindaco. Consigliere Ruscito, prego. Ricordo che non siamo nelle fasi di mozioni e interrogazioni,
sì, ma
quindi magari...
Però sulle comunicazioni si può discutere.
Considerato... Sì.
Prego.
Che è successo?
Grazie Presidente. Ho dimenticato di dire che tutti i comuni, con eccezione di Civitavecchia e Santa Marinella, nel quale era presente un funzionario che parlava a nome del commissario straordinario, hanno dichiarato di essere contrari a politiche risarcitorie, di non accettare denaro a titolo di risarcimento per i danni che dovessero derivare dalla produzione di energia derivante dal carbone. Mentre la questione delle centraline è legata sia alla tecnologia, almeno da quello che ha detto il commissario, il sindaco Moscherini, cioè sia alla tecnologia di queste centraline, sia ovviamente alla gestione che lo stesso sindaco ha detto che deve verificare se ci sono state addirittura delle malversazioni o delle distrazioni, perché sono stati spesi diversi milioni di euro e non hanno prodotto nessun risultato. E la conclusione a cui ha aderito pure il sindaco Moscherini è che si debba costituire un sistema di rilevazione dello stato attuale rapidamente, perché per fare una rilevazione della situazione di inquinamento attuale occorre tempo e quindi se c'è poi l'intervento della produzione della centrale, i dati risultano alterati. Dicevo, questo tipo di rilevazione che per quanto riguarda l'aria l'ARPA è già in grado di mettere in piedi, invece per quanto riguarda l'acqua e il suolo ha bisogno di ulteriori risorse. Quindi ecco, io se posso suggerire magari al sindaco è di chiedere all'Enel che quei fondi che erano stati destinati al comune di Ladisfori per l'acquisto di questa centralina vengano girati all'ARPA, in modo che poi l'ARPA può disporre già di parte di questi fondi che gli servono, e mettere in moto questo meccanismo che si diceva di controllo di questi tre elementi importantissimi nei quali noi viviamo. Grazie.
Grazie consigliere Ciogli. Consigliere Ruscito.
Sì, no, ma l'intervento mio non tendeva a smentire quello che è stato detto dal sindaco e da Gino Ciogli. Era soltanto perché avevo sentito dire, e avrei verificato prima di fare questa interrogazione, che altri comuni stanno per incassare cifre notevoli. 10 milioni? Sì. Appunto, ci dà 10 milioni, quindi, ma so che anche Santa Marinella stava trattando per 5-6 milioni di euro, qualcosa del genere. Però, ripeto, potrebbe essere una leggenda metropolitana, non so dire cifre che... quindi, se parliamo di queste cifre, cioè, è assurdo parlare di una centralina che costa 500 mila euro. Cioè, prendiamo questi soldi, ci mettiamo la centralina e altri soldi li utilizziamo per altre cose. Cioè, se dobbiamo trattare, tra virgolette, con l'Enel, fermo restando il parere che comunque è negativo nei confronti di questa cosa, trattiamo a livello economico e poi ce la stagliamo noi questa benedetta centralina, insomma, e ce la controlliamo noi. E questo era quello che dicevo io, insomma, era questa la domanda e il chiarimento che volevo, non sul merito del discorso, che mi vede completamente d'accordo.
Io voglio far presente che 10 milioni di euro il Comune di Civitavecchia li ha accettati. Adesso io lo dico pure esplicitamente, il sospetto è che sia in cambio di un silenzio poi sulla situazione, insomma il sospetto forte viene che il comune che dice sia la centrale, che ce l'ha sul suo territorio, si prende 10 milioni di euro, a parte questo aspetto. Certo, per quanto riguarda il comune di Santa Marinella, pure qui io voglio leggere con preoccupazione il fatto che sono notizie di stampa, quindi penso le abbiamo lette tutte. Il commissario avrebbe chiesto 6 milioni di euro all'Enel, e però diciamo, stamattina il commissario è andato a portare una posizione francamente già di accondiscendenza. Ora, ecco, come voi avete capito che si tratta di un momento delicatissimo, nel quale far capire che si è disposti a prendere soldi in cambio di un... allora vediamo un po' che cosa possiamo fare, e sarebbe, diciamo, il venir meno all'impegno di dire noi non vogliamo la centrale, perché abbiamo detto tante volte, non si può monetizzare il rischio, cioè se qualcuno... pensa, ma non in quest'aula, ma da qualche altra parte, dire vabbè, alla fine voi